Buona serata a tutti. Come va? Bene. Come dicevo all'inizio della messa, bisogna sempre rinfocolare il nostro desiderio, la nostra volontà, perché voi sapete che più passano i giorni e più il diavolo si darà da fare per creare un po' di distrazioni, per creare un po' di pigrizia. Altrimenti, quando si presenta giù da Lucifero alla domanda: ma hai creato un po' di problemi a Tortona o no? E se non li avesse creati, non gli dà da mangiare, Questa sera guardiamo un po' da vicino, se così possiamo chiamarla, la ferialità di questa Madonna. L'abbiamo contemplata nell'Annunciazione, grande mistero, nella Visitazione, grande evento, nella Nascita, mistero della nostra fede. L'abbiamo contemplata anche quando presenta al mondo e al Tempio Gesù, anche nel disastro della fuga. E questa sera, direi, vogliamo guardarla un po' nella ferialità. Di colpo il Vangelo ci ha portato a un Gesù ormai più o meno trentenne. Ma la domanda è questa a cui voglio rispondere stasera: ma sono state tutte rose e fiori le giornate di Maria? Commenterò magari un po' più avanti il brano del Vangelo di questa sera di Cana. Ma cominciamo a guardare cosa era successo. Qualche piccolo richiamo che faccio a memoria senza leggervi i brani del Vangelo. Innanzitutto lo shock che ha provato la Madonna quando il bambino a 12 anni viene portato al Tempio e mentre andava era nella carovana delle femmine. Era ancora sotto il giogo delle mamme. Arriva lì, fanno quello che devono fare e poi tornano indietro. Ma nessuno si è accorto che non c'era Gesù. Perché Giuseppe avrà pensato, sarà con la madre. La madre dice no, dopo che ha fatto ormai la sua entrata nell'età adulta, sarà col papà. Ma alla sera non c'erano i WhatsApp, Alla sera, quando si trovano lì, Gesù non c'è. Allora torna indietro, girano per Gerusalemme, alla fine arrivano nel Tempio e vedono che mentre tutti i sacerdoti sono seduti, lui era lì in mezzo come un fenomeno da baraccone, e gli altri gli ponevano delle domande e lui rispondeva. Ma c'è un piccolo fatterello che ci farà luce anche per il futuro. La Madonna dice a Gesù: ma che cosa stai combinando? Guarda che tuo padre e io, angosciati, eravamo in giro a cercarti. E la risposta di Gesù è veramente chiara, ma anche tagliente. Perché? Perché dice la mamma: ma perché mi cercavate? Ma voi non sapevate che io devo fare le cose del Padre mio? Prima i sacerdoti, poi tutta la Chiesa, dal Concilio Ecumenico Vaticano II, hanno imparato a recitare la liturgia delle ore. Ma in un vespro feriale c'è l'impoverimento, la spogliazione di Gesù, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, exina nivit semet ipsum, si è fatto piccolo, si è fatto servo. Ma ma sappiamo bene il motivo. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ma questa Madonna, che aveva già patito quello che aveva patito, chiaramente all'età di 12 anni, vede mettere un muro tra lei e suo figlio. Il figlio che aveva generato, coccolato, partorito, allattato, curato, portato in giro così, mette questo muro che c'è tra me e te, o donna. Perché dirla bella chiara così a 12 anni, come a dire, senti, non invadere, stai dalla tua parte. Voi direte magari che io posso un po' esagerare, ma questa donna sa solo Dio che cosa ha provato. Poche settimane dopo il fatto di questa sera a Cana di Galilea, Gesù ormai è nel pieno della predicazione e la Madonna con qualche cugino, dicono, si presenta, ma non la fanno avvicinare a Gesù. Ma lei da mamma si presenta perché anche il Vangelo registra che Gesù era così occupato che non aveva neanche il tempo di mangiare. E quando Gesù si presenta e gli dicono, guarda, lei no, non è che passa in mezzo alla gente, vanno gli altri, guarda che qui fuori c'è tua mamma che ti vuole parlare. E lui dice, e chi è mia madre? Provate a pensare quando gli vanno a riferire questa frase qui, e chi è mia madre? Una donna in strada si mette a gridare, beato il seno che ti ha allattato. E Gesù, beati piuttosto quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. E un'altra curiosità che mi aveva colpito è che Luca ad un certo punto, descrivendo la vita feriale di Gesù, dice che c'erano delle donne che Gesù aveva guarito, che aveva ascoltato, che erano al seguito di Gesù e lo assistevano anche con i loro beni. La Madonna non viene citata nell'elenco. E la psicologia di una donna che vorrebbe, lo capiamo soprattutto noi preti, che vorrebbe assistere il figlio, curare i vestiti, lavarglieli, preparare da mangiare. Questa che era la madre non è neanche stata citata. Ecco, questa kenosi, questo rimpicciolimento di Gesù, noi lo capiamo, ma ci domandiamo, ma perché ha voluto quasi mettere un piccolo freno, un piccolo muro davanti a Maria? Quando noi rileggessimo meglio agli occhi di tutta la rivelazione queste frasi, comprenderemmo che comunque sono sempre stati dei gran complimenti per la Madonna, ma all'inizio non sembrava. Chi è mia madre? Quella che ascolta la parola, quella che la mette in pratica. E invece lei, questa donna, probabilmente ha patito perché anche a livello terreno, lei che era la madre di Gesù, non ha potuto trarre nessun vantaggio, quasi tenuta un po' a bada. L'Evangelista riporta una frase di Gesù, io mi permetto di aggiungerne un'altra. In tutto questo periodo della predicazione di Gesù, l'Evangelista dice questa frase, Gesù non aveva dove posare il capo. E io aggiungo, e Maria non aveva dove posare il cuore. sembra così sola. Ma torniamo a Cana, che dopo tutta questa presentazione comprenderemo bene. Come è andata a Cana, il diacono ce l'ha spiegato bene. Ma anche lì, le donne sono più fini di noi uomini e le feste duravano 8 giorni e chiunque poteva andare, mangiare, bere, gratis, eccetera, si faceva quelle abluzioni con quell'acqua che c'erano in questi orci che c'erano fuori. Ma la Madonna fa capire a Gesù, guarda che non hanno più vino. E anche lì sembra una staffilata, non hanno più vino. Io cosa c'entro? Ma cosa c'è tra me e te? Fosse stata una mamma normale, anche brava, eccetera, che voleva risolvere il problema, magari si volgeva al capo del tavolo, al maestro delle cerimonie, e in una maniera umile e dimessa avrebbe potuto dire: guarda, io gliel'ho detto, però mi ha detto che di farmi i fatti miei. E invece la Madonna no, conosceva così profondamente il suo figlio Gesù, conosceva la situazione di quella gente. Ecco perché io vorrei aggiungere alle litanie Maria, madre della diplomazia, perché lei non fa fare brutta figura al maestro di tavola, ai servi, ma neanche a suo figlio, e neanche fa capire che cosa ha provato nel cuore a sentire io cosa c'entro. Ma si gira delicatamente e dice: fate tutto quello che vi dirà. E manda questi servi con una piccola curiosità scritta da San Giovanni a riempire questi otri. Badate bene, fino all'orlo. Perché Dio quando fa i miracoli non bada a spese, eh? Povero sì, ma misero no. Fino all'orlo. Che cosa era successo quando Gesù è uscito da un'altra acqua, quella del battesimo, che si sentì come un tuono nel cielo? Gesù non aveva ancora cominciato a predicare, eh? Era i primi giorni dopo i suoi esercizi spirituali, dopo il battesimo. Esce dall'acqua, si sente un rombo di tuono e questa voce: è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Dio Padre dà al mondo un compito, comincerà a parlare, parlerà per 800 giorni, ascoltatelo. Cosa fa Maria? Ripete a modo suo le stesse parole. Perché? Perché Gesù, dopo quelle nozze di Cana, comincerà a predicare. Che cosa suggerisce Maria ai camerieri, ma al mondo? Fate tutto quello che vi dirà. Noi vogliamo fare tutto quello che ci dirà Gesù, ma magari andiamo a letto alla sera e non ci sentiamo proprio bene, proprio entusiasti. Allora vi dico io perché. Forse sarà perché quel giorno lì non è che hai pregato troppo, ma hai pregato troppo poco. Non è che quel giorno lì sei un po' deluso perché hai amato troppo, sei un po' scontento e deluso perché forse quel giorno lì hai amato troppo poco. Fate tutto quello che vi dirà. Sia lodato Gesù Cristo.